Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Sento parlare in maniera tutto sommato incessante da 2 anni a questa parte, in tutte quelle parentesi temporali in cui per un motivo o per un altro, per motivi di uscita in sala o per motivi di campagna promozionale, l'ambiente critico italiano, ma non solo, anche una parte del pubblico, non quello generalista ovviamente, ma il pubblico un po' più cinefilo, un po' più colto, usiamo aggettivi insopportabili, tornano a parlare di Mission Impossible, puntualmente una parola che torna sempre in questi discorsi, in queste analisi, in queste disamine su una delle saghe più fortunate, più incredibili nel vero senso del termine, della storia del cinema action hollywoodiano, è tecnofobia. Tecnofobia è una parola chiave nel dibattito critico che ruota attorno alla saga di Mission Impossible, in particolare che ruota attorno agli ultimi 2 capitoli della saga, The Dead Reckoning Part 1 e The Final Reckoning, o The Dead Reckoning Parte 2 se volete utilizzare il titolo originale del film, poi cambiato qualche mese prima dell'uscita in sala dell'ultimo capitolo della saga di Ethan Hunt. Christopher McQuarrie, Tom Cruise, attraverso i loro ultimi 2 film, fanno dei discorsi tecnofobici. E la tecnofobia è un tema, è una filosofia in realtà legata all'arte, in particolare alla riflessione artistica sul presente e sul futuro, un tema molto anacronistico, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché la tecnofobia è quella tematica, quella filosofia esistenziale, se vogliamo, e tecnologica che caratterizzava molta della fantascienza degli anni 50 e 60. Pensiamo a The Twilight Zone, la serie TV classica, da cui Black Mirror si è ispirata, che rifletteva in parte, in buonissima parte, anche su dei what if legati alla realtà. Erano una serie di racconti, quelli di The Twilight Zone, che ruotavano attorno alla regola base della fantascienza, cioè si definisce di fantascienza un racconto in qualsiasi forma, in qualsiasi espresso in qualsiasi forma, che impone una particolare o più particolari regole uniche al proprio mondo che alterano di fatto i principi della realtà. Ad esempio, la prima opera in letteratura ritenuta come di fantascienza pura è Frankenstein di Mary Shelley. Qual è la regola magica, qual è l'elemento magico nel mondo di Frankenstein della Shelley? Il fatto che si possa riportare in vita un corpo con tutte le sue funzioni vitali, a partire da quelle neurologiche, perché il cervello, in contrapposizione al cuore, è tutto in Frankenstein di Mary Shelley. The Twilight Zone, per parlare di un grande classico televisivo, in questo caso della fantascienza classica anni 60, anni 50-60, partiva sempre da quegli incipit. Gli episodi di The Twilight Zone quasi sempre erano incentrati su una particolare regola che alterava la realtà, e molto spesso queste alterazioni della realtà riflettevano in maniera critica sulle possibili conseguenze dello sviluppo tecnologico. Oppure, andando avanti, possiamo parlare anche di David Cronenberg, che nel 1981 parla di Videodrome. Trovate qui sul podcast un episodio dedicato a Videodrome, e già all'epoca Cronenberg era un regista pronto a spaccare in 2 il pubblico, cioè la critica si divideva in chi urlava al genio visionario, cosa che Cronenberg era ed è tuttora, e chi urlava invece a un ritardo clamoroso da un punto di vista tematico, ovviamente, perché Videodrome è un'opera tremendamente pessimistica nei confronti del rapporto tra l'uomo e la tecnologia, il digitale in particolare, che sta iniziando ad arrivare. Ed ecco, oggi nel 2025, a 44 anni da Videodrome, a 60 anni da The Twilight Zone, da un punto di vista critico si tende a puntare sempre di più il dito nei confronti di opere che manifestano, che palesano un determinato odio, un determinato terrore nei confronti del nostro rapporto con la tecnologia, con la digitalizzazione. Ebbene, per me, scusate il francesismo un po' fantozziano, perché quest'anno compie 50 anni la saga di Fantozzi, a proposito di grandi saghe con tanti capitoli, scusatemi, ma per me tutte queste accuse, queste critiche incentrate sulla tecnofobia di Mission Impossible e del dittico Reckoning è una grandissima cacata. Benvenuti al Sacher Podcast, episodio numero, ho perso il conto, credo 83-84. Siamo tornati oggi al Sacher Podcast, dopo 2 settimane di pausa dalla bulimica settimana in cui sono stato al Festival di Cannes, dove ho visto Mission Impossible The Final Reckoning, che ho già recensito sul podcast, e quindi vi direte, ma siccome hai fatto una puntata no spoiler, diciamo, in anteprima da Cannes di mezz'ora quasi, che senso ha fare un'altra puntata adesso che il film è uscito? Beh, innanzitutto perché possiamo essere fedeli alla filosofia del podcast, cioè di riparlare dopo un'anteprima festival di un determinato film con dovizia di spoiler. Questa volta l'abbiamo fatto con Beetlejuice, l'abbiamo fatto con The Brutalist, l'abbiamo fatto con Joker Folia 2, con Queer, eccetera, eccetera, per i film di Venezia. Questa cosa accadrà anche con, con i film di Cannes, ovviamente, anche perché a Cannes ero da solo e quindi nelle puntate più approfondite, quando questi film di Cannes arriveranno, sarò in compagnia quantomeno di Francesco Effuso, che non c'è oggi, perché diciamo che tra i due il fanboy di Mission Impossible sono più io, e quindi vi faccio da solo questa puntata. E puntata che avrà come differenze principali rispetto a quella da Cannes, che era più un'interpretazione tematica sul film, un'interpretazione extratestuale come mio solito sul film. Questa puntata qui vuole riflettere anche su un altro paio di fattori. Innanzitutto, ripeto, su momenti specifici del film, perché adesso il film è uscito da 2 settimane per tutti voi, quindi farò spoiler dall'inizio alla fine. Lo sapete, il podcast funziona così, siamo spoileranti e spoilerosi. E soprattutto, quella che vorrei fare oggi è anche una riflessione rispetto a come evolve la figura di Ethan Hunt attraverso questi 29 meravigliosi anni, attraverso la storia del cinema. Scusate la ripetizione del vocabolo attraverso. E beh, sono partito oggi con questa introduzione un po' particolare perché avevo voglia di andare dritto al punto, perché oggi si parla del finale di una saga epica, di una saga leggendaria per la storia del cinema hollywoodiano d'azione, e quindi è giusto anche essere non categorici, non drastici, ma decisi in quello che si dice. Perché, soprattutto a Cannes, la stampa americana è stata molto fredda nei confronti di questo film, che per me è bellissimo, al netto di molti particolari che sono tipici, mi dispiace dirlo, di alcune delle saghe più longeve, ma non solo, del cinema americano. No. E mi riferisco soprattutto a delle cose che potrete aver letto o che avete visto, se avete visto il film, nella prima ora di film, dove ci sono molti momenti flashback, molti montaggi in cui si alterna la linea temporale del presente di Ethan Hunt, la sua missione presente, ai suoi eventi del passato. Proprio rivediamo a schermo le scene dei vecchi film, che è una cosa insopportabile, soprattutto se poi vengono contestualizzate in maniera un po' casuale e se alle immagini dei vecchi film viene applicato un filtro che sbiadisca l'immagine per fare quell'effetto flashback odioso tipico dei grandi blockbuster americani, no? Nel caso in cui vi siete persi 7 film precedenti, eccovi una spiegazione. E, tra l'altro, non funzionano neanche chissà quanto bene come spiegoni quei flashback, ma vabbè. E quindi questo parere critico su Mission Impossible: The Final Reckoning si incentrerà molto anche su un guardare al passato, perché guardare al passato è fondamentale nelle letture del cinema americano commerciale oggi. Commerciale, lo ripeterò sempre, è una parola bellissima per me, come lo è bellissimo anche cinema d'arte, e se sono tutte parole bellissime, ma sono bellezze differenti, no? Cosa scegli tra un quadro del periodo blu di Picasso e, non so, la Gioconda di Leonardo, l'ultima cena di Leonardo? Entrambe, perché dovrei scegliere? Sono tipi di bellezze e forme completamente diverse e meravigliose nella loro diversità. Finita questa stupidissima disamina insopportabile, quello che voglio dirvi in buona sostanza è questo. Cercherò di riflettere un po' sul passato della saga, perché, ripeto, per come Hollywood pensa da un punto di vista editoriale e nei confronti del proprio pubblico le proprie opere blockbuster, guardare al passato è tutto, sia in film meno riusciti, come quasi tutti quelli dell'MCU recente, sia in titoli blockbuster più autoriali, più impegnati nelle loro intenzioni, come Joker Folie 2, ad esempio, no? E quindi questo è un po' il mio intento. Prima di iniziare a parlare in maniera direttissima come un razzo di Mission Impossible: The Final Reckoning, solite accortezze del caso. Sono molto stanco, potrei sbagliare molte parole oggi. E innanzitutto vi ricordo di seguire il podcast qui su Spotify e di interagire con noi, come attraverso la sezione commenti. Vi risponderemo nei limiti il prima possibile, e anche su altre piattaforme sulle quali ci state ascoltando, come Deezer o Apple Podcast. Cercheremo di rispondervi in tempi molto brevi, io, Francesco Effuso e gli altri personaggi che orbitano dalle parti del Sacher Podcast. E vi ricordo inoltre che, se vi piace quello che facciamo, siccome siamo indipendenti, liberi da editori, non ci paga nessuno, e questo podcast lo facciamo solo per amore del cinema e per amore nei confronti anche del pubblico sempre più importante che stiamo crescendo, che stiamo coltivando, vi ricordo di condividerci un po' dovunque e di lasciare una recensione da 1 a 5 stelle qui su Spotify, che è una cosa che ci fa molto piacere e che ci aiuta a crescere e ci aiuta col feed di Spotify soprattutto. E vi invito anche a recuperare le puntate precedenti, soprattutto quelle di Cannes, che sono delle grandi anteprime, insomma, di film che non vedrete prima di un tot. Detto questo, signore e signori, possiamo iniziare a parlare. Ah, e seguiteci anche su Instagram @sagerpodcast, anche lì potete contattarci e seguire aggiornamenti in continuazione. Detto questo, possiamo iniziare a parlare di Mission Impossible. Da cosa voglio partire? Prima di parlare direttamente di The Final Reckoning, del quale, ripeto, si è già parlato in una puntata da Cannes senza spoiler di 2 settimane e mezzo fa, di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi un po' del come si arriva a The Final Reckoning, cioè la grandezza di Mission Impossible come franchise nei suoi 30 anni. Qual è? Innanzitutto, secondo me, la grandezza del franchise sta nella sua capacità, nella sua natura camaleontica, nella sua capacità di adattarsi benissimo a cosa? Al modo in cui cambia il mondo, al modo in cui cambia Hollywood, al modo in cui cambiano i connotati estetici che devono appartenere da un punto di vista mainstream alla fisicità del divo di Hollywood, al modo in cui l'editoria del cinema cerca di cambiare e di sostituire al vecchio il nuovo, spesso in maniera molto irrispettosa, spesso in maniera molto casuale, seguendo degli algoritmi, degli studi pubblicitari, degli studi di marketing neanche troppo accurati, mettendo di fatto da parte il senso artistico che il cinema blockbuster dovrebbe sempre avere, in favore di decisioni sempre più dettate dalle imposizioni che bramano, no, miliardi di dollari al box office da parte degli azionisti che hanno in mano ormai 3/4 di Hollywood. E come si declina questa capacità camaleontica della saga? Si declina attraverso il suo corpo. E qual è il corpo di Mission Impossible? Il corpo di Mission Impossible è quello ovviamente di Tom Cruise, che interpreta Ethan Hunt dal 1996. Tom Cruise ama questo franchise ama Tom Cruise. È il dio del cinema che ama Tom Cruise e che lo porta a degli apici sempre più privi di senso razionale, soprattutto nelle declinazioni più stunt, più coreografiche, più puramente action della saga. Perché Mission Impossible di Brian De Palma, il primo della saga 1996, nasce da due necessità. La prima, quella di Tom Cruise, fresco fresco dei primi grandi successi della carriera, Intervista col vampiro, Il colore dei soldi di Martin Scorsese, per parlare anche di titoli un po' più autoriali, dove recita al fianco di Paul Newman, dove c'è una sorta di passaggio di testimone tra due sex symbol di due Hollywood differenti, un po' come Mario Merola e Nino D'Angelo, no? Che fanno il passaggio di testimone nelle sceneggiate napoletane negli anni Ottanta. Ovviamente è una battuta, però mi piace sempre fare questo paragone col passaggio di testimone della sceneggiata napoletana Nino D'Angelo Mario Merola. Però qual è il punto fondamentale? E che Tom Cruise veniva dai primi grandi successi, Top Gun, Intervista col vampiro, e quindi sente un'esigenza, quella di iniziare a lavorare come produttore e di costruire un franchise potenzialmente che si reggesse sul suo corpo, sul suo spirito, sulla sua essenza di divo. E il suo sogno era di diventare divo del cinema d'azione, che è una cosa che Top Gun in parte introduce, sì, ma Mission Impossible è un'altra cosa. Perché Mission Impossible unisce questa necessità dell'uomo, dell'attore, dell'ufficio marketing, no? Della multinazionale Tom Cruise, scusatemi, singhiozzo, e un'esigenza produttiva da parte del cinema americano, non tanto di Paramount come major specifica, cioè quella di trovare una risposta statunitense a quello che è il grande cinema di spionaggio britannico, cioè James Bond 007, la saga di 007. E in che modo? In che modo? Beh, approfittando di quello che è stato uno dei periodi storici più complicati della gestione di 007 al cinema, cioè gli anni 90, gli anni di Pierce Brosnan per intenderci, il post Roger Moore in assoluto, perché gli anni 90 sono stati un periodo da un punto di vista e qualitativo e da un punto di vista degli incassi, uno tra i più complicati dell'intera storia di James Bond al cinema, una storia che ha inizio e che non ha fine, una storia di 65 anni ormai, giunta a 25 capitoli di questa saga, anche se incredibile, al netto di tante difficoltà di qua e di là, perché gli anni 90 sono il periodo in cui subentra una posizione di rilievo, Barbara Broccoli, che sarà fino all'ultimo No Time to Die la produttrice storica del franchise, sostituendosi o comunque affiancando in un primo periodo il papà, il capo dei Broccoli, e che comprò appunto i diritti sui romanzi di 007 negli anni 60 e che costruì un impero, no? Tratto da questi grandi adattamenti. E quindi è un periodo transitorio, e in questo periodo transitorio Paramount Pictures ha l'intelligenza di mettere insieme una squadra sulla carta perfetta per riuscire a creare una nuova narrazione del cinema action, del cinema di spionaggio, inizialmente più spionaggio che non action, in casa propria, come sfruttando il corpo, lo status dell'attore del momento, di Tom Cruise. E per farlo si avvalgono di un po' di figure chiavi, un'altra grande leggenda del cinema della New Hollywood, Cioè, John Voight come antagonista e coprotagonista a tutti gli effetti del film. Vin Grimes, che veniva da Pulp Fiction, cioè lui interpretava Marcellus Wallace in Pulp Fiction, e il suo ruolo nella saga di Mission Impossible, quello di Luther, l'hacker al servizio, comunque grande amico più che al servizio, di Ethan Hunt in tutte le sue missioni, dal primo all'ultimo film della saga, tranne che in Protocollo Fantasma, in cui ha solo un cameo nell'epilogo del film. E di un grande regista, di un grande regista ancora una volta della New Hollywood, che negli anni 90 raggiunge alcuni dei suoi apici commerciali, perché quelli sono gli anni degli Intoccabili, che è il suo più grande successo in termini di nomination agli Oscar, fa vincere un Oscar a Sean Connery a proposito di 007 per fare dei ganci incredibili, e quindi affidano la regia di Mission Impossible a Brian De Palma, un maestro della suspense, un maestro dell'horror, del thriller e anche dell'azione. Lo diventa in particolare grazie a questo Mission Impossible, che può vantare alcune delle coreografie più assurde della storia del cinema, come quella del ristorante asiatico all'inizio del film, o la memorabile scena in cui Tom Cruise si cala con un cavo all'interno di un vault per hackerare un computer. Una delle masterclass sulla tensione, sulla suspense cinematografica più assurde del cinema anni 80-90, per quanto mi riguarda. Una scena che mi fa ancora oggi cacare addosso nei suoi momenti di apice della tensione proprio. Quindi Brian De Palma e soprattutto Danny Elfman, che era il compositore del momento, perché veniva dai film di Tim Burton, Beetlejuice, Batman, Batman e Ritorno, Edward Mani di Forbice, Ed Wood, tutte quelle. Ah no, Ed Wood no, era di Howard Shore, quella non l'ha fatta Danny Elfman, perdono. Però è un decennio d'oro per Danny Elfman, che sta anche iniziando a lavorare con Sam Raimi in quel periodo lì, perché compone le musiche di Darkman, il suo primo cinecomic, cioè film di supereroe, perché non è tratto da un fumetto Darkman, è un soggetto originale di Raimi. E quindi è una squadra di Avengers che si mettono insieme per questo film. C'è anche Jean Reno, che interpreta uno delle spie che lavorano con Ethan Hunt. Però qual è il punto di tutto questo lavoro? Mission Impossible nasce come antitesi, come risposta a James Bond per gli americani, ed è un successo straordinario, straordinario, soprattutto nei suoi primi due capitoli, quello di Brian De Palma e quello di John Woo. Però il discorso è sempre uno: perché vi dico che il rapporto tra Ethan Hunt, il mondo che cambia, e la Hollywood che cambia incidono così tanto metatestualmente sui Mission Impossible? Ve lo spiegherò in maniera graduale, parlando di tutti questi film in ordine. Il primo Mission Impossible cosa ci racconta? Ci racconta di una spia che viene tradita da un'organizzazione misteriosa e che viene costantemente inseguita e viene cercata di. Scusatemi, mi sono un attimo impappinato. E quelli che gli danno la caccia cercano di annientarlo. Quindi c'è il vecchio che cerca di annientare il nuovo, che è uno dei temi che tornano più spesso in Mission Impossible, perché John Voight, uno degli attori cult degli anni 70 americani, cerca di cancellare Tom Cruise, cioè la Hollywood che sta rinascendo, il nuovo volto di Hollywood, ok? E Tom Cruise tra poco si avvicinerà anche ai successi critici come Magnolia, che gli porta la prima nomination storica all'Oscar. E quindi c'è il vecchio che cerca di ammazzare il nuovo. E poi soprattutto si parla di una società segreta che è l'IMF, cioè Impossible Missions Force, cioè la società segreta, diciamo in contrapposizione alla CIA, per cui lavora Ethan Hunt, che lavora per sconfiggere delle minacce fantasma in tutti i sensi. E quindi il primo Mission Impossible ti racconta di come il vecchio cerca di ammazzare il nuovo, e il nuovo alla fine riesce ad avere la sua rivalsa. Il secondo Mission Impossible è quello forse più interessante, seppur per me il meno riuscito, cioè Mission Impossible 2 di John Woo, un altro grande maestro. Cioè, un tema è che sono sempre i nomi più in voga a Hollywood a dirigere Mission Impossible, ma ci arriviamo. John Woo fa un film che cerca di conferire un'identità alla saga, un'identità propria che poi verrà smentita subito nel titolo seguente, perché se Brian De Palma cerca di fare un film di spionaggio classico, veramente alla James Bond da molti punti di vista, con elementi da cinema d'azione, John Woo fa un film tamarro, cioè come si dice, Mission Impossible 2 sta alla saga di Fast and Furious, post Fast and Furious 4, su per giù, quando Fast and Furious gradualmente inizia a essere più tamarro, in cui il corpo dei protagonisti, quindi vari John Cena, Dwayne Johnson, Vin Diesel e soprattutto le figure femminili della saga, iniziano, su tutte Charlize Theron, che forse è una delle figure più erotiche in quella saga, inizia a diventare corpo erotico, e c'è anche una stranissima, divertentissima correlazione quasi paracronenbergiana, se vogliamo usare dei paroloni, tra il corpo inteso come oggetto di piacere, oggetto erotico, oggetto in grado di creare piacere e dipendenza, e l'auto, che rappresenta adrenalina, quindi in un certo senso rappresenta anche la goduria, se vogliamo, il brivido adrenalinico della corsa, dell'inseguimento, del duello sull'auto. No, Mission Impossible 2 sta un po' a quel tipo di cambio di rotta che prende la saga di Fast and Furious a un certo punto. Cioè, c'è proprio un discorso erotico tra i mezzi di locomozione nel film, tra le tante motociclette, le tante auto di lusso di prima classe che si vedono, guidate da Tom Cruise e dalla protagonista femminile, perché non ve l'ho detto, ma uno degli elementi che ricorrono nei Mission Impossible è la figura della Bond Girl, che qui diventa Hunt Girl, cioè la donna di Ethan Hunt, che è una femme fatale molto spesso, quindi una figura femminile che spesso si mostra come debole, ma che in realtà nasconde un doppio gioco, nasconde una poker face in un certo senso. Poi altre volte le donne di Ethan Hunt, le donne principali di questi film di Mission Impossible, sono in realtà delle donne assolutamente sicure di sé, messe davanti a un muro da degli uomini di potere. Penso a Rebecca Ferguson, che forse la, senza forse, è la figura femminile più incredibile della saga di Mission Impossible. Il suo personaggio, Ilsa Faust, che si vede negli episodi 5, 6 e 7 della saga. Ebbene, questo è un altro degli elementi ricorrenti della saga. Però Mission Impossible 2 è quello che gioca molto di più su questo elemento. Cioè, Mission Impossible 2 inizia con Tom Cruise mezzo nudo, tutto sudaticcio, con degli occhiali da ciclista che scala a mani nude, che fa free climbing, e scala a mani nude una sorta di altopiano. Va, scena incredibile, primavera scena stunt clamorosa della saga di Mission Impossible. E subito dopo c'è una scena in cui Ethan Hunt ferma una ladra che sta per rubare dei gioielli nella villa di un miliardario in Messico, adesso se non, sì, in Messico se non ricordo male, no, a Siviglia, pardon, ho sbagliato tutto, e per nascondersi dalle guardie della villa si stendono dentro una vasca e stanno uno addosso all'altro, poi si girano anche, quindi lei finisce sopra, poi c'è lui sopra, insomma, si gioca molto anche da un punto di vista quasi con un retaggio quasi da commedia sexy, si gioca molto sulle posizioni, da un punto di vista sessuale, si gioca tanto coi corpi, e subito dopo c'è un inseguimento ai limiti dell'erotico, cioè c'è proprio erotismo tra le due macchine, ripeto, in maniera paracronenbergiana, mi viene da dire. E quindi questo era Mission Impossible di John Woo. Ed è un discorso fondamentale perché John Woo cerca di dare un'identità propria a questa saga, perché ripeto, poi queste cose qui le ritroviamo nei Fast and Furious da un certo momento in poi nella storia di quell'altra saga demenziale a proposito di cinema d'azione strampalato hollywoodiano. E quindi lì il discorso è molto chiaro: John Woo ha un'idea molto chiara. E poi Mission Impossible 3, che è quello di J.J. Abrams, altro registone. Sulla cresta dell'onda in quel momento lì, nel 90, no, no, nel 2001, se non erro, 2002, ai tempi in cui esce Mission Impossible 3, invece un film di vendetta classico. Un film di vendetta classico che ancora una volta è più incentrato sugli intrighi, sul lato di spionaggio, sui tradimenti, sulla fedeltà, sull'amore per la primissima volta, un amore autentico tra Ethan Hunt e la donna della sua vita che muore tragicamente, e c'è un grandissimo Philip Seymour Hoffman in quel film. È il primo Mission Impossible in cui c'è un villain inteso in un senso molto bondiano, cioè un classico villain che interpreta, che incarna temi quali sofisticatezza e ambiguità e soprattutto un personaggio che ha i paraocchi, che ha un obiettivo molto chiaro in testa e che correrà a tutti i costi ogni rischio possibile per arrivare al suo obiettivo, che spesso è un obiettivo che coincide col terrorismo, con atti vandalici, atti terroristici. E quello è un Mission Impossible in cui, se vogliamo, c'è il cinema action. Quello non mi piace molto neanche Mission Impossible 3, se vi devo dire la verità. C'è il cinema action, il cinema blockbuster, Tom Cruise, che cerca di vendicarsi del cinema d'autore che l'ha rigettato, incarnato da Philip Seymour Hoffman, che tra i tanti era uno degli attori modello, uno degli attori fetici del più grande autore americano degli ultimi 30 anni, 30-40 anni, che si chiama Paul Thomas Anderson, no? Lui è l'attore tra i tanti di Boogie Nights, di Magnolia, di The Master, di Ubriaco d'Amore, i grandi capolavori di Paul Thomas Anderson. Quindi c'è un attore che ha quasi sempre lavorato in un cinema americano più impegnato, anche più indipendente, ha lavorato con Charlie Kaufman, con tanti grandi maestri del cinema indipendente americano. E partendo da quello, Philip Seymour Hoffman viene messo a interpretare un villain in uno dei franchise più fortunati degli anni 90-2000 hollywoodiani, in contrapposizione con il Buster Keaton moderno, cioè Tom Cruise. E quindi ancora una volta Tom Cruise lotta con chi cerca di cancellarlo e deve vendicarsi, ripeto, nei confronti di un attore che incarna lo studio system indipendente americano, lo studio system del cinema d'autore americano, e cerca di vendicarsi di lui. Tom Cruise che cerca, metatestualmente parlando, di vendicarsi di quel lato di Hollywood, di quel lato di industria che l'ha rigettato. Perché Tom Cruise cerca di vincere l'Oscar partecipando a film più impegnati, ve l'ho detto, Magnolia su tutti, dove tira fuori l'interpretazione più assurda della sua grandissima carriera, e quindi ce l'ha vendetta. E da quel momento in poi Tom Cruise lo vedremo praticamente mai in film d'autore, perché anche quando lavora con Spielberg, per esempio, con Minority Report, no, o La Guerra dei Mondi, si tratta comunque di grandi blockbuster, per quanto blockbuster autorealissimi, di Steven Spielberg, di fantascienza. E quindi questo è un po' il discorso di Mission Impossible 3. Poi arriva il 4, Protocollo Fantasma, di un altro grande maestro del presente, che è Brad Bird, regista del Gigante di Ferro, Incredibili, Gli Incredibili 2, Tomorrowland, che è l'unico non riuscito dei suoi, e Ratatouille, un regista immenso, che mi piacerebbe monografare un giorno sul podcast, perché per me è uno dei registi più sottovalutati della storia recente di Hollywood, un regista assurdo. Che gira questo Mission Impossible, che è uno dei migliori della saga, assieme al 5, secondo me, che è quello che getta la base per il Mission Impossible del presente, in cui subentrano i personaggi di Jeremy Renner e Simon Pegg. Simon Pegg ci sarà sempre dal 4 fino alla fine della saga, Jeremy Renner c'è nel 4 e nel 5. Incredibile, incredibile da quel punto di vista, anche perché il discorso chiave in Mission Impossible 4, a proposito di modi in cui Hollywood cambia e di modi in cui Mission Impossible si adatta al presente di Hollywood, al presente dell'umanità. Mission Impossible 4 è il Mission Impossible in cui Tom Cruise cosa affronta stavolta? Affronta la tecnologia, perché la tecnologia tradisce in continuazione Ethan Hunt. Ethan Hunt deve scalare il Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo, lo fa con dei guanti a ventosa, diciamo così, che si attaccano ai vetri delle finestre del Burj Khalifa, e a un certo punto un guanto viene meno, si rompe improvvisamente. Oppure a un certo punto Tom Cruise dovrebbe indossare una maschera per fingersi un terrorista e trattare col personaggio di Lea Seydoux, a proposito di donne meravigliose in questa saga. Il generatore di maschere, che è uno degli elementi cult della saga, si rompe e quindi Tom Cruise non può usare la maschera. Cioè c'è sempre questo discorso, c'è sempre questo discorso sulla tecnologia che tradisce. E motore della motocicletta che si inceppa poco prima che Tom Cruise parta all'avventura, appunto sulla sua motocicletta, e sfreccia l'inseguimento, adesso non ricordo, ah sì, dell'uomo che trasporta la valigetta con i documenti. Tecnologia contro Tom Cruise, e quindi Tom Cruise è chiamato per la prima volta a compiere delle avventure in pieno stile analogico, senza il vero supporto della tecnologia. E da lì subentra il discorso tecnofobico di cui spesso è accusata la saga di Mission Impossible. Però Brad Bird è quello che ricostruisce un'armonia all'interno della saga, e lo fa affiancandosi di Michael Giacchino, che fa delle musiche eccezionali. Poi Mission Impossible 5, il primo di Christopher McQuarrie, che per me è un genietto del cinema d'azione, anche senza il vezzeggiativo, genio assoluto del cinema d'azione, del cinema stunt, alla faccia di quegli altri, la Staeschi, eccetera, che non sono minimamente paragonabili. E che è Rogue Nation, il primo film di Christopher McQuarrie, in cui, e per me questo è l'incipit dei Mission Impossible più forti di sempre, in uno dei momenti in cui si torna a, cioè si smette per la prima volta dopo 10 anni di parlare di Tom Cruise esclusivamente come il figlio di Troia che passa i soldi a Scientology, la marionetta della setta Scientology, nascosta, nascosta, insediata dentro Hollywood. Si smette di fare quel tipo di discorso. E quindi si può tornare, cioè si può iniziare in realtà a non tornare, perché aveva già fatto Kubrick con Eyes Wide Shut, a usare Tom Cruise come marionetta di Hollywood contro la setta, cioè ad invertire la tendenza. Marionetta lo intendo in un senso positivo, è ambiguo dirlo, ma è così. Perché in Rogue Nation si parla di Ethan Hunt, cioè Tom Cruise, che deve sfruttare al massimo le sue abilità fisiche illimitate, le sue risorse fisiche illimitate, per sconfiggere la Rogue Nation, la nazione ribelle, che è una società segreta che cerca di sovvertire l'ordine mondiale. In che modo? Innanzitutto distruggendo l'IMF e rendendo l'IMF una divisione della CIA, e quindi facendo passare le decisioni operative dell'associazione per cui lavora Ethan Hunt per le mani della CIA, che è comandata dal direttore interpretato da Alec Baldwin in quel film lì, anche nel film successivo in realtà, cioè Fallout. E quindi c'è anche questo contraltare assurdo tra Jeremy Renner, che è a capo dell'IMF, il capo operativo dell'IMF, e Alec Baldwin, che è il capo della CIA. Quindi c'è questo conflitto tra istituzioni, questo conflitto tra istituzioni, che è una gara a chi abbaia più forte, mentre Ethan Hunt abbandona la CIA, si rifiuta di lavorare per la CIA, diventa un ricercato internazionale e lavora nell'ombra, perché noi nasciamo, noi viviamo e moriamo nell'ombra. Questo è il motto delle spie dell'IMF nella saga di Mission Impossible. Viviamo e moriamo nell'ombra, nella tenebra, e nell'ombra Tom Cruise affronta altre ombre, cioè le ombre di Scientology, della setta, della società segreta. raccontata attraverso appunto la Rogue Nation. Film eccezionale quello. Una cosa che non ho detto è che Mission Impossible 4, al di là della tecnologia, c'è uno scontro ancora una volta tra divi, perché Jeremy Renner compare in episodio 4 per la prima volta e interpreta un altro agente che entra a far parte della squadra di Ethan Hunt e che, da un punto di vista extra filmico, Jeremy Renner viene chiamato in Mission Impossible 4 per sostituire Tom Cruise, perché Tom Cruise era finito nella merda per via della sua vicinanza sempre più intensa a Scientology e perché Mission Impossible 3 era stato un flop assurdo. Quindi Paramount decise di prendere Jeremy Renner e metterlo nel film per eventualmente, se il film fosse andato male al box office, sostituire Cruise con Renner come protagonista della saga di Mission Impossible. Quindi lì c'è Tom Cruise contro il fantoccio della produzione che cerca di sostituirlo. Infatti poi dal 5 in poi Tom Cruise diventa produttore unico della saga, salvando definitivamente il suo popò, diciamo, ad eventuali licenziamenti. E quindi questa è la Mission Impossible 5. Nel 6 cosa succede ancora? Che subentra Henry Cavill, ok? Henry Cavill chi è, che cos'è? Henry Cavill è Superman. Quindi c'è Superman contro Ethan Hunt, letteralmente, perché per quanto sia quello che mi piaccia meno dei quattro film di McQuarrie di Mission Impossible, Fallout, Mission Impossible Fallout è interessantissimo per un discorso in particolare, cioè che il duello fisico, lo scontro fisico, l'incontro fisico tra Henry Cavill e Tom Cruise è titanico. Il duello finale alle pendici della montagna innevata con l'aereo, eccetera, il terminale lì per disinnescare la bomba atomica, quella roba lì è incredibile da un punto di vista fisico. Non hai mai una certezza su chi possa spuntarla. È come mettere davvero due Golia l'uno contro l'altro, due montagne, due giganti, per quanto siano entrambi bassini in realtà, bassini per lo standard del bonazzo di Hollywood nello stereotipo ovviamente, 1,80 Cavill, 1,70 Cruise, questi due giganti che duellano, uno dei quali è Superman, che per quanto si camuffi con quella barbetta, Henry Cavill, John Walker nel film si chiama il suo personaggio, è Superman contro Tom Cruise, e quindi anche qui una scelta meta azzeccatissima di Christopher McQuarrie. E poi veniamo a noi, veniamo al dittico di Reckoning. Cosa affronta Tom Cruise nel dittico Reckoning? L'intelligenza artificiale. E qual è l'abilità tra tutte di questa intelligenza artificiale? Di essere ovunque, di poter viaggiare attraverso tutti i device tecnologici del mondo. Quindi è una sorta di occhio di Dio, l'occhio dell'intelligenza artificiale, che si chiama The Entity, l'entità in Mission Impossible. L'entità è ovunque, è un occhio di Dio, è un narratore onnisciente, se vogliamo vederla così. E quindi Tom Cruise, l'ultimo divo di Hollywood, nei Reckoning, deve sconfiggere l'intelligenza artificiale. E ora veniamo alla tecnofobia. Il discorso tipo che trovi un po' su molte riviste, in molti dibattiti anche online, anche tra critici, vede The Reckoning parte 1 come un film tecnofobico. Tom Cruise è tecnofobico, lo è Christopher McQuarrie, lo sono perché hanno paura dell'intelligenza artificiale. Allora, non è che Tom Cruise e Christopher McQuarrie passano 5 ore di film tra The Reckoning e Final Reckoning a dirti che schifo la tecnologia, buh, tecnologia cattiva. No. Assolutamente no, anche perché l'intelligenza artificiale è la base di quasi tutti i processi creativi legati al cinema. Cioè, si lavora al computer per post-produrre i film, banalmente. Quella è un'intelligenza artificiale, un algoritmo, quindi le intelligenze artificiali sono alla base del nostro lavoro col cinema. Anche molti dei setting che si usa su determinati rig, determinate attrezzature per le cineprese, quando si gira, sono delle piccole intelligenze artificiali. Cioè, è quello alla fine. Quindi non è una lotta quella di Mission Impossible contro l'AI in assoluto. È una lotta radicale quella di Mission Impossible contro l'AI. Ma i Mission Impossible sono contro un determinato specifico utilizzo dell'AI, cioè l'utilizzo di AI in ambito creativo. Perché l'entità passa due film a mettere i bastoni tra le ruote a Ethan Hunt e i suoi compagni hacker principalmente. In che modo? Preimpostando un percorso per loro, quindi cercando con questo occhio di Dio che ovunque, che in tutti i device tecnologici del mondo, cerca l'intelligenza artificiale di imporre uno standard narrativo, di imporre un sentiero in tutti i sensi narrativo. Come? Prima telecomandando, se vogliamo, gli spostamenti di Ethan Hunt in giro per il mondo a seconda di dove desidera che Ethan Hunt vada, e facendo affondare il sottomarino all'inizio del primo Reckoning, no? Che poi tornerà nel secondo, in Final Reckoning. E quindi, sin dalla prima scena del dittico Reckoning, l'intelligenza artificiale ti dice: tu dovrai andare lì perché io l'ho voluto, e la chiave in tutti i sensi per poter provare a sconfiggermi sta in quel sottomarino sotto agli abissi del mare del nord e tu dovrai andare lì perché sono io che lo voglio. E infatti la differenza tra i due capitoli di Reckoning sta in un fattore. Nel primo film, Itanant, Luther, Ilsa, Benji, tutti i personaggi che fanno parte della squadra di Itanant cercano di affrontare la IA avvalendosi molto della tecnologia, cercando di utilizzare dispositivi di camuffamento facciale, di hackerare le telecamere, di hackerare i sistemi aeroportuali proprio all'inizio di The Reckoning. Cioè, si utilizza troppo la tecnologia e la IA è in grado di plagiare sempre la tecnologia, di plagiare i computer degli hacker. E quindi la tecnologia tradisce, poiché è controllata dalla IA che impone il suo percorso. In The Final Reckoning cosa cambia? Che dall'inizio alla fine del film, dopo una scena pazzesca in cui Itanant entra in un sarcofago e parla con l'intelligenza artificiale, lì si capisce che bisogna interrompere le telecomunicazioni e parlare. Parlare utilizzando dispositivi che non siano hackerabili, dispositivi che non siano, che non siano digitali, perché il digitale può essere controllato dall'intelligenza artificiale. Capite qual è la genialata? La soluzione per affrontare quest'ultima missione di Tanant è di seguire la via dell'analogico, di utilizzare il corpo andando oltre la macchina. E la macchina può essere anche il generatore di maschere, no? Con cui Tanant e gli altri personaggi si fingono qualcun altro, le maschere ipersensibili, iperrealistiche che si usano da sempre in Mission Impossible. Si va al di là della tecnologia in questo film. E infatti, le due grandi sequenze action di The Final Reckoning ruotano attorno a un elemento. Sono le più estreme di tutta la saga, in cui non c'è un supporto tecnologico mai dall'inizio alla fine. Ok? Perché Tom Cruise scala il Burj Khalifa in episodio 4, la minaccia fantasma, ciao, Protocollo Fantasma, lo fa utilizzando delle ventose ipertecnologiche che gli permettano di attaccarsi ai vetri del grattacielo. Ok? Nel 5, idem, c'è Tom Cruise che usa un respiratore artificiale che utilizza, cioè scusatemi, c'è Rebecca Ferguson che usa un tablet con una mappa iperrealistica, una planimetria dell'edificio che devono assalire per guidare Tom Cruise all'interno di questo condotto sott'acqua, di questa centrifuga, no, che all'interno della quale Tom Cruise deve cercare di barcamenarsi per recuperare un disk dati immerso nell'acqua. C'è sempre una grande tecnologia che aiuta Tom Cruise a portare a casa i suoi istanti incredibili. In The Final Reckoning c'è Tom Cruise che si lancia in mezzo al ghiaccio, che viene preso al volo da un sommergibile, lanciato nei resti del Sevastopol, credo si chiami, cioè il sottomarino sovietico distrutto dalla IA nel film precedente, e deve immergersi, avendo possibilità illimitate di rimanere in acqua effettivamente, ma col rischio che le insidie del sottomarino distruggano la sua tuta e gli tolgano l'ossigeno in buona sostanza. E deve fare tutto questo senza tecnologia. Oppure il gran finale, l'inseguimento dei due aerei. Tom Cruise là deve saltare da un aereo all'altro. Senza nulla, senza neanche un rampino, senza una corda, nulla. Free climbing su un aereo in volo in mezzo agli altopiani in Africa, che tra l'altro sono a un particolare livello di altitudine, il che significa che cioè, nel senso, è molto più difficile, cioè c'è molta meno presenza d'ossigeno, quindi respirare è molto più faticoso per un essere umano non abituato a vivere in quella zona di mondo. E quindi lo stunt diventa estremo a livelli inimmaginabili. Cioè, io credo davvero che queste due sequenze action che vi ho citato siano tra le più incredibili della storia del cinema d'azione in assoluto, e in particolare quella degli elicotteri. È assurda perché in un mondo in cui il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale raggiunge un apice negativo, un punto di non ritorno, la soluzione sta nel corpo. E il corpo di chi? Il corpo di Dio, se vogliamo. Il corpo di Tom Cruise, che deve, più che mai nel corso di 30 anni di Mission Impossible, usare il corpo per trovare una soluzione. Usare il corpo per passare da un aereo all'altro, usare il corpo per non cadere nel baratro di questa bellissima scenografia reale in Africa. E quindi corpo, corpo, corpo. Il corpo è la soluzione, il corpo è il futuro e in un certo senso la saga ci dice una cosa. Diffidate dei venditori di fumo che vi riempiono le sale di film 100% CGI, che di reale non hanno nulla, neanche i costumi molto spesso. Un saluto a Kevin Feige a cui non sto affatto alludendo. Diffidate di queste persone. Credete in chi fa del cinema artigianale, che è una cosa che si sta riprendendo ultimamente. Grazie a Warner principalmente, a Paramount, che ci tengono molto a fare del cinema reale, realistico e non iperdigitale. Diffidate dai venditori di fumo, credete in chi ama il cinema vero, che è un cinema tangibile, che è un cinema che vedi e che senti sulla tua pelle. E quindi via con Top Gun Maverick, che meraviglia tecnica quel film, e non solo. E via di Mission Impossible, e via di Tom Cruise che si aggrappa agli aerei, e Tom Cruise che si butta dai cazzo di aerei in volo, e Tom Cruise che si butta dai dirupi con le moto. Tom Cruise a tutta forza. E quello è un po' il discorso. Diffidate dell'MCU, credete in James Gunn che ha fatto Superman con 200 milioni, facendolo quasi tutto practical dall'inizio alla fine. Credo insegnando a David Koresh a volare senza usare CGI o marchi ingegni vari. Quindi c'è anche un discorso molto chiaro che ti fa Tom Cruise, che ti fa Christopher McQuarrie, che ti fa Paramount tutta. Per chiudere, propongo la stessa chiave di lettura che ho fatto già nella puntata No Spoiler da Cannes. La grandezza di questo film sta in un fattore. Tom Cruise è l'ultimo divo di Hollywood, che unisce la sua essenza di multinazionale su due gambe, perché Tom Cruise è, per la sua essenza, una multinazionale, per il suo valore culturale, una multinazionale a tutti gli effetti. È uno di quei pochi divi che lavorano esclusivamente a blockbuster, per scelta e per vocazione, perché lottano per creare un ponte tra autoriale e commerciale, per far capire al pubblico, alla critica, che in realtà queste due cose possono coincidere, pardonnemo. E di fatto il duello vero tra, cioè il vero duello alla base di questo Mission Impossible, qual è? Quello tra il corpo, Ethan Hunt, Tom Cruise, e l'immaterialità, ok? Un non corpo, quello dell'entità, dell'intelligenza artificiale. E se vogliamo, questa cosa ci racconta anche del conflitto alla base tra un cinema d'azione muscolare, cinema blockbuster, che è corpo principalmente, e cinema d'essai, cinema mu autoriale molto radicale, che spesso è aria, ok? Non è concreto, è evanescente, quindi è incorporeo, come l'intelligenza artificiale. Non che Mission Impossible ci dica che cinema d'arte è uguale intelligenza artificiale, quindi male, assolutamente no. Però c'è anche questa possibile chiave di lettura. Però quello che voglio dirvi è che quando Ethan Hunt in questo film entra nel sarcofago e si confronta con l'intelligenza artificiale, una delle prime immagini che vede Ethan Hunt è quella di alcuni arsenali nucleari, quelli israeliani, cinesi, giapponesi, russi, americani, che vengono sganciati, un olocausto nucleare a inizio, e la prima cosa che vediamo è la scritta Hollywood in fiamme, perché la bomba atomica è appena caduta, sì, è appena caduta, si è appena caduta su Hollywood e ha distrutto Hollywood, sta distruggendo Hollywood. Quindi Tom Cruise immagina la fine di Hollywood e Tom Cruise, l'ultimo divo, per i motivi che vi stavo spiegando, perché è l'unico che lavora in un determinato modo, è l'unico ad avere ancora quello status da 40 anni senza mai una pausa da un punto di vista della popolarità, se non un breve crollo all'inizio anni 2000, e lo fa essendo al contempo un grande attore in termini drammaturgici. Un grande attore inteso da un punto di vista fisico, un grande stuntman all'atto pratico, un grande produttore, un grande sceneggiatore, perché per me lui è sceneggiatore di Mission Impossible a tutti gli effetti, un grande pensatore di cinema, un grande venditore di cinema, un grande uomo immagine e anche un grande sex symbol, perché quello fa tutto Hollywood, lo sappiamo benissimo, soprattutto per Tom Cruise che appunto è in giro dagli anni 80, e quindi quale decennio va più incontro a questa esigenza corporea per le star, diciamo così. Quindi l'ultimo divo, perché non me ne vogliate, ma gente come il mio amato Chalamet non arriverà mai a quei livelli lì, DiCaprio, Pitt, non sono mai arrivati ai livelli di popolarità e di capacità di reinventarsi ciclicamente da un punto di vista commerciale come lo è Tom Cruise. Quindi Tom Cruise, l'ultimo divo di Hollywood, perché francamente non so se ce ne saranno altri, deve lottare contro l'intelligenza artificiale che incide su un piano creativo sul racconto di Mission Impossible, perché poi la soluzione del film qual è? Cioè, la presidentessa degli Stati Uniti, che è interpretata da Angela Bassett, fresca di Oscar, Tom Cruise, Simon Pegg, tutti i personaggi della saga, cioè del film, pardon, ragionano da un semplice punto di vista. L'intelligenza artificiale ha in mente un pattern dei nostri comportamenti, sa quali sono, cioè sa calcolare algoritmicamente qual è l'azione che probabilmente faremo, quindi è sempre un passo avanti a noi, perché sa come ci comporteremo e lo fa prima che noi possiamo razionalizzare ancora il nostro pensiero, il nostro comportamento, le nostre azioni. Quindi la nostra soluzione è riflettere, fermarci 30 secondi, pensare prima di agire e fare sempre quello che la IA non si aspetterebbe mai da noi. Quindi è anche un film in cui gli eroi, l'eroe in particolare, deve andare oltre i suoi limiti, deve andare oltre se stesso, i suoi confini e attraversare determinate sfere dell'action in particolare che non affronterebbe mai, ok? E anche sfere umane, ovviamente, sfere emotive, ovviamente. Perché lei non lo prevede, quindi tu devi essere la versione. Della versione. Oddio, mi sta mancando la parola, ragazzi. Sono andato bene fino a ora, mi sono bloccato. La IA ti sfida a essere la versione inedita, ecco, di te stesso, ok? Una versione inedita. E quindi questo è un Mission Impossible inedito da un certo punto di vista, è un Tom Cruise inedito per queste follie che non si erano mai viste che fa in questo film. Veramente ormai sempre più il Buster Keaton de della modernità, siamo a quei livelli di follia, a più di un secolo di distanza. E quindi è un po' questo il punto, l'ultimo divo che lotta con l'intelligenza artificiale. E questo. La lotta di Mission Impossible contro lei è una lotta molto radicale. Perché non c'è proprio data possibilità di redenzione o di seconda analisi, seconda interpretazione, secondo punto di vista nei confronti dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in ambito creativo è il male, rischia di essere la morte dell'umanità, non solo del cinema. E chi la salva? Il corpo. Chi la salva? L'analogico. Chi la salva? L'action girato in maniera pratica. Affanculo il digitale. Che film incredibile. Per parlare del finale, il finale mi piace moltissimo per una ragione molto semplice. Cioè, come finisce il film con Ethan Hunt che completa la missione. In una frazione di secondo si riescono i nostri eroi a intrappolare il genio nella lampada, cioè la I dentro la chiavetta USB. E il finale qual è? È Tom Cruise che riesce a dare speranza al mondo, che crea un futuro speranzoso e svanisce nell'ombra a Londra. Si cammina verso l'orizzonte, si perde nella folla del centro di Londra e svanisce. Perché noi dell'IMF viviamo e moriamo nell'ombra. Questo è il motto dell'IMF, il motto delle spie di Mission Impossible, e quindi il finale è coerentissimo rispetto all'idea del film. Quasi tutti i mission finiscono con Ethan Hunt che si nasconde nell'ombra, o che esce dall'ombra, come nella prima, una delle prime scene di Dead Reckoning parte 1. Tom Cruise che esce dall'ombra per incontrare il finto rider che gli porta, come si dice, il documento che si autodistruggerà tra 5 secondi, in cui c'è spiegata la missione del film, la spiegazione di che cos'è l'entità. E l'ultimissima cosa, come detto già a Cannes, questo è uno dei film che ho amato di più di questa Cannes perché capisce, pur essendo un fuoriconcorso, Mission Impossible a Cannes, capisce quello che doveva essere e che è stato in parte lo spirito di questo Festival di Cannes. Cioè un festival in cui i film ci raccontino di una scissione, di una divisione tra gli ottimisti e i pessimisti, tra i nichilisti e gli speranzosi. I nichilisti, come Ari Aster, ci raccontano di un presente apocalittico, che è già post-apocalittico di per sé, o Julia Ducournau anche ci racconta di un mondo che non è futuribile, che non ha possibilità, e quindi in un mondo che non ha speranza dobbiamo concentrarci su altro, e quindi mettiamo da parte gli uomini di pietra e ci concentriamo sull'umanità, ci concentriamo sui rapporti interpersonali, su ciò che è tangibile, che è reale, che è sentito. Bellissimo, bellissimo Alfa di Julia Ducournau. E quindi questo. Poi ci sono anche degli speranzosi, quella come Jafar Panahi, che con il suo capolavoro Hans im Plaxi Dant ha fatto un capolavoro che riesce a essere speranzoso al netto di quella che è la situazione in Iran oggi, in quella che è la sua situazione personale. E Mission Impossible in questo schieramento va dalla parte di Jafar Panahi, quindi due estremi opposti, se vogliamo, da un punto di vista cinematografico. Perché Mission Impossible decide di guardare al nostro presente con un presente che non ha speranze, il nostro mondo non ha un futuro, siamo a un passo dall'estinzione, dalla fine di tutto, e ci stiamo vendendo, ci siamo venduti, ci siamo messi in mano alle destre estreme, ai fascisti, e Mission Impossible decide di dirci una cosa. Ok, siamo consapevoli che questo mondo non ha futuro, ma sappiamo anche che il cinema è l'unico modo che abbiamo per poter fantasticare e attraverso il quale possiamo cercare di creare un futuro sostenibile, speranzoso, verde e, come avrebbe detto il maestro David Lynch, bright, cioè luminoso, incredibile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fare tutta questa disamina sulla saga di Mission Impossible. Spero vi sia piaciuta la puntata, spero vi sia piaciuto il film. Vi invito a guardarlo, a recuperare tutti i film della saga che sono su Paramount Plus, quindi è anche facile da recuperare. E niente, io vi ricordo i prossimi appuntamenti del podcast. Tra qualche giorno ci sentirete, me e Francesco Fuso, parlare di Eraserhead e Cuore Selvaggio, una double feature incredibile dedicata a Lynch, che è tornata in sala con questi primi due appuntamenti. Poi vi ricordo che in sala mo potete vedere i film di Lars von Trier perché è uscito settimana scorsa, cioè questa settimana per voi, Dogville, uno dei suoi capolavori. Settimana prossima, cioè il 9, 10, 11 giugno, torna in sala uno dei miei film preferiti che è Dancer in the Dark, del quale sicuramente parliamo settimana prossima. Film con Björk che vinse la Palma d'Oro a Cannes. E poi la settimana dopo, per chiudere questo trittico clamoroso, c'è un altro capolavoro di Lars von Trier che si chiama Breaking the Waves, cioè Le onde del destino, uno dei tre film di Lars von Trier che vincerà il premio alla miglior attrice, perché le donne sono molto importanti nel cinema di Lars von Trier. E poi c'è Lilo & Stitch in sala, c'è Ballerina, cioè lo spin-off di John Wick con Keanu Reeves e Ana de Armas protagonista assoluta. Insomma, un'estate di grande cinema che inizia adesso. e che vedrà tanti classici, credo, nel giro di questi 3 mesi. E poi, ragazzi, oh, manca oggi è 6 per voi, quindi mancano 33 giorni all'uscita di Superman. Mamma mia, mamma mia, ve lo dico. Fine giugno, cioè tra metà giugno e inizio luglio, Sucker Podcast si tinge di azzurro perché facciamo solo cose a tema Superman. Monografia di James Gunn, monografia di Superman al cinema, quindi quei film di Donner, il film di Singer, i film di Zack Snyder. Monografia totale Superman James Gunn. Quindi questo è quanto. Ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto e grazie mille. Ciao a tutti.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.